www.radiogio.it e la storia continua. Dimmi cosa bevi. A dispetto delle ristrettezze di vieti, al vino nessuno rinuncia. Così in età carolingia vengono introdotti nuovi vitigni e la qualità migliora. Un nettare per pochi. I guasti provocati dall'assunzione smodata di vino erano tuttavia largamente superati dai benefici di un suo corretto uso nella dieta alimentare, tanto che persino Benedetto da Norcia, sia pure con grande moderazione, aveva consentito ai suoi monaci di assumere una certa quantità giornaliera. A differenza di Bisanzio, però, dove la continuità del potere imperiale si tradusse in una maggiore conservazione della tradizione culturale agraria romana, in Occidente la caduta di Roma segnò una forte regressione in campo agricolo, che ovviamente interessò anche la cultura viticola. Certo, la vite non scomparve, ma la guerra greco-gotica e l'arrivo dei Longobardi inflissero un colpo durissimo alle campagne, riducendo drasticamente anche le grandi produzioni vinicole. In confronto al periodo imperiale, il vino aveva ovunque cessato di essere una bevanda di massa e, indipendentemente dal ruolo assegnatogli dalla religione, stava diventando un prodotto per una ristretta cerchia di persone, complemento necessario dell'esistenza di alto rango ed espressione tangibile dell'appartenenza alla dignità aristocratica. A questo proposito, un grande studioso come Roger Guyon ha rilevato che nella seconda metà dell'VIII secolo il cuore dell'impero carolingio si trovava a nord della Senna e della Mosella, attorno alle città e palazzi di Aix-en-Chapelle, Attigny, Reims e Colonia, vale a dire oltre i margini in cui era giunta la viticoltura romana e il limite estremo della zona oggi ritenuta climaticamente adatta alla cultura della vite con profitto. L'attività vinicola in quelle zone doveva essere ardua e costosa e perciò accessibile soltanto ai più ricchi proprietari terrieri. Nelle regioni dell'Europa meridionale, invece, la viticoltura tradizionale, praticata dai contadini, trovava condizioni pedagogiche assai più favorevoli, che facilitarono la sua sopravvivenza come parte integrante dell'economia di sussistenza delle piccole aziende familiari, mentre Oltralpe fu per lo più associata ai palazzi regi, alle cattedrali e ai monasteri eretti dai nuovi governanti dell'impero. Tra il VI e il X secolo le testimonianze della presenza viticola sono numerose e geograficamente diffuse. Un impulso non trascurabile venne senza dubbio dal cristianesimo, il cui messaggio era pieno di simboli legati al ciclo della vita e la cui liturgia eucaristica non poteva prescindere dalla presenza del vino puro. Pertanto, inizialmente furono soprattutto vescovi e abati a salvaguardare e promuovere un incremento della coltivazione della vite. Spinti dalla necessità di avere a disposizione del vino per gli usi liturgici caritativi e costretti a far fronte ai problemi di un perenne approvvigionamento. Essi piantarono la vite in collina e in pianura, ma si spinsero anche in zone di montagna, nelle terre basse e paludose e comunque dove il clima non era dato alla piena maturazione delle uve. In occasione della fondazione di un nuovo monastero, della costruzione di una chiesa, di una cappella rurale, nella scelta del sito si teneva conto della possibilità di avere nelle vicinanze un terreno idoneo per coltivare una vigna o, in caso contrario, che vi fossero almeno i mezzi economici sufficienti per il reperimento del vino. E così è la vita. Nei testi patristici ritorna sovente l'esempio della vite come simbolo del fedele che cresce con docilità alla scuola austera, ma feconda di buone opere del Vangelo. Il parallelo con la vita del cristiano diviene pertanto anche un'occasione per percorrere l'intero ciclo della vita, vite o descrivere l'umile grandezza delle vigne, come nel seguente passo del vescovo di Milano, Ambrogio, tratto dal Hexameron, un'opera esegetica a commento dei 6 giorni della creazione. E così dice: nulla è più gradito del profumo della vite in fiore. Se è vero che il succo spremuto del fiore della vite produce una bevanda che nello stesso tempo riesce gradevole e giova alla salute, inoltre, chi non proverebbe meraviglia al vedere che al vinacciuolo di un acino la vite prorompe fino alla sommità dell'albero che protegge come un amplesso e avvince fra le sue braccia e circonda in una stretta vigorosa, riveste i pampini e cinge di una corona di grappoli? Essa, a imitazione della nostra vite, prima affonda la sua radice viva nel terreno, poi stringe tutto ciò che riesce ad afferrare con i suoi viticci, quasi fossero braccia, e reggendosi per mezzo di questi sale in alto. www.redigio.it E la storia continua.